Il Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. In Italia condanna unanime per l'attentato al conduttore di Report a Sigfrido Ranucci. Un attacco a tutto il giornalismo d'inchiesta, la reazione. La guerra in Ucraina, Zelensky di nuovo a Washington per ottenere nuovi aiuti dagli Stati Uniti, una visita preceduta dall'annuncio di un ulteriore incontro tra Trump e Putin. Sul terreno intanto procede l'avanzata russa, nel giornale la testimonianza di una dottoressa attiva a Kupiansk, nella zona del fronte. A Chiasso, al via il cantiere per il centro professionale tecnico del tessile, sarà operativo a partire dal 2028. Ha esercitato per anni in una clinica del cantone Argovia, scoperta una falsa psichiatra, aveva presentato un diploma ottenuto in Russia. Contadini, cantoni e PLR, tre banchi di prova per i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Nei prossimi 7 giorni conosceremo la loro posizione. Ho ricostruito con i carabinieri quanto è successo ieri sera. Sono parole del giornalista della Rai, Sigfrido Ranucci, che è stato vittima di un attentato. Due bombe, a quanto pare artigianali, sono state fatte esplodere e hanno distrutto la sua auto e quella della figlia. Potevano essere potenzialmente mortali. Nessuno si trovava lì al momento dell'esplosione, ma è un episodio questo che sta scuotendo l'Italia. Da Roma sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
Parla di un salto di qualità preoccupante Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore del programma di inchiesta Report in onda su Rai 3. Dalle prime ricostruzioni sembra che ci fosse un chilo di esplosivo nei due ordigni che hanno fatto esplodere la sua auto e quella della figlia, parcheggiate una accanto all'altra. Ordigni artigianali, anche questo filtra dalle prime ricostruzioni, ma la cui potenza avrebbe potuto uccidere chi fosse passato di lì in quel momento. È successo ieri verso le 22 a Campo Ascolano, a sud di Roma, dove il giornalista abita. Su questo episodio sta indagando l'antimafia. Ranucci è sotto scorta dal 2014 a causa delle minacce di morte ricevute soprattutto dall'Ndrangheta, la mafia calabrese. E ieri, dopo l'attentato, il giornalista ha fatto riferimento ai temi che Report tratterà il 26 ottobre. Si parlerà, tra l'altro, di infiltrazioni e anomalie nel mondo eolico. Da quest'anno la Rai gli aveva tolto la direzione del programma, riducendo progressivamente le sue responsabilità, fatto questo che il giornalista ha denunciato come gesto politico, come volontà di indebolire il giornalismo di inchiesta scomodo al potere. Queste le parole della collega, amica e precedente responsabile di Report, Milena Gabanelli, da uno dei suoi profili social.
Non capitava da più di 30 anni in Italia. Però a far esplodere l'auto di un giornalista davanti a casa vuol dire una cosa sola: non ti devi più fare gli affari nostri.
In Italia l'ultimo giornalista assassinato dalle mafie fu Beppe Alfano l'8 gennaio del 1993, mentre meno di un mese fa è stato ricordato Giancarlo Siani, morto ammazzato a Napoli 40 anni fa. A Ranucci oggi è stata rafforzata la scorta.
Parliamo ora della guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky torna alla Casa Bianca. Oggi pomeriggio incontrerà nuovamente il presidente americano Donald Trump. L'incontro però è stato preceduto ieri da una telefonata tra lo stesso Trump e l'omologo russo Vladimir Putin, durante la quale è stato fissato un nuovo vertice rigorosamente a due in Ungheria fra un paio di settimane. Lo scenario è dunque sempre in divenire, con il presidente americano che ondeggia costantemente tra Russia e Ucraina. In che modo allora il presidente ucraino Zelensky si presenta di nuovo oggi a Washington? Lo chiediamo a Piero Grabeck della nostra redazione esteri.
Beh sì, Zelensky si presenterà fra poche ore alla Casa Bianca con una lunga lista della spesa, una lunga lista di armi necessarie per contenere l'aggressione militare russa. Tutte armi però da acquistare. Donald Trump non regala niente, anzi fatturerà ai paesi europei, ai membri della NATO, chiamati ora a farsi carico dei costi della guerra scoppiata con l'invasione lanciata da Vladimir Putin. E qui si parla comunque di cifre consistenti, di potenziali guadagni pari a decine e decine di miliardi di dollari. Sul tavolo dovrebbero esserci soprattutto i missili Tomahawk, utili agli ucraini per colpire obiettivi strategici su territorio russo più in profondità. Trump stesso li aveva proposti o perlomeno evocati nei giorni scorsi quale minaccia nei confronti del Cremlino, che ha risposto a sua volta dialogando e minacciando. E allora ieri Trump ha comunicato che i Tomahawk dovrebbero restare negli Stati Uniti, precisando che sono loro stessi ad averne bisogno.
L'Ucraina, Pier, però non giunge a Washington a mani vuote. A quanto pare anche Kiev ora ha qualcosa da offrire a livello di armamenti.
Sì, la situazione è comunque mutata. L'Ucraina ha investito moltissimo per rilanciare la sua industria bellica, ha compiuto un enorme balzo in avanti. Ora può anche andare all'estero a proporre e vendere la propria tecnologia e le proprie competenze in materia di droni innanzitutto. Ha pure messo a punto dei missili che permettono di colpire più in profondità siti strategici in territorio russo, dei siti militari, ma anche obiettivi sensibili come le raffinerie, che stanno creando problemi ai rifornimenti, alle pompe di benzina in Russia. Questo ha ulteriormente alimentato una sorta di guerra dell'energia. Sia Russia che Ucraina stanno bombardando centrali elettriche, del gas e siti petroliferi. Ecco, sono colpi dolorosi che devono essere sopportati dalla popolazione civile.
Intanto però sul terreno continua costante l'avanzata dell'esercito russo.
Sì, continua, ma non certo così spedita come vorrebbe Vladimir Putin. Nel Donbass le città di Pakrovsk e Kostiantynivka sembrano destinate a cadere, ma lo sono da molti mesi a questa parte ormai. Il costo in termini di vite umane è molto molto elevato. Un po' ovunque le truppe russe rosicchiano terreno villaggio dopo villaggio. Le due città chiave di Sloviansk e Kramatorsk sono sempre più nel mirino e la situazione si è sbloccata in modo significativo a Kupiansk, importante snodo del nord-est, dove la Russia è riuscita ad aggirare in modo spettacolare le difese ucraine. I cieli infestati dai droni rendono però pericolosissimi tutti gli spostamenti sul terreno lungo la linea del fronte.
L'esercito russo, lo ricordava Piero Ograbek, sta dunque avanzando anche nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, e nelle ultime settimane ha conquistato terreno proprio nella zona di Kupiansk, che Pier citavi proprio tu, dove è in corso l'evacuazione delle famiglie di una quarantina di villaggi. Ci descrive la situazione la dottoressa Olena Levchuk, che si occupa di evacuare con l'ambulanza i feriti di quella regione. L'intervista della nostra inviata in Ucraina, Bettina Müller.
E dovrete comunque collaborare con noi. Poi hanno iniziato ad andare in giro e a costringere la gente a lavorare per loro. Chi non era d'accordo finiva nel seminterrato. E noi dovevamo prestare servizio in quel seminterrato e abbiamo visto come è andata a finire. Hanno torturato e ucciso le persone. Lo abbiamo visto. È stato molto difficile. E poi, quando siamo stati liberati l'8 settembre 2022, è stato probabilmente il giorno più felice della mia vita. Oggi lavoriamo sotto i continui bombardamenti, ma è meglio che durante l'occupazione, perché l'aggressione morale è molto peggiore di quella fisica che sta avvenendo ora. Ora la mia città, Kupiansk, viene distrutta, viene costantemente bombardata, i cittadini vengono uccisi. Ma io non resterò mai più sotto occupazione in vita mia. È meglio morire lasciando questo mondo che rimanere a vivere sotto occupazione a Kupiansk.
В окупації краще померти там, виходячи з цього оточення, ніж залишитись і жити під кимось.
La testimonianza della dottoressa Olena Levchuk da Kupiansk sulla linea del fronte. L'attualità regionale ora che ci porta a Chiasso, dove si è svolta stamane la cerimonia di posa della prima pietra del centro professionale tecnico del tessile, un'opera che permetterà di riunire in un unico luogo tutta la formazione ticinese legata al mondo della moda. Sentiamo Umberto Gatti.
Un'opera dal costo di 68 milioni e che sarà pronta per l'anno scolastico 2028-2029. Accoglierà fino a 300 studenti e permetterà di riunire sotto lo stesso tetto la Scuola Specializzata Superiore di Abbigliamento e Design della Moda e la Scuola d'Arti e Mestieri di Sartoria, oggi dislocata fra le sedi di Viganello e Biasca. Marina Carobbio, direttrice del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del Canton Ticino.
Questa scuola è molto importante perché sarà un futuro centro di competenza per la formazione professionale nel settore tessile e un centro di competenza, soprattutto nel settore della formazione professionale, deve interagire col mondo dell'azienda, nel caso specifico del tessile. Quindi ci sarà una vera e propria sinergia ancora maggiore rispetto a quello che c'è oggi, già c'è oggi in ambito formativo, tra i percorsi formativi e le aziende che si occupano di tessile e di moda.
Un nuovo centro di formazione che permetterà inoltre di valorizzare una zona del comune di Chiasso attualmente dismessa. Sentiamo il sindaco Bruno Arrigoni.
Chiasso ha quasi un terzo del territorio coperto da binari e da edifici, diciamo, della ferrovia, quindi qui è la posizione ideale per noi. Noi ci aspettiamo parecchio in questa scuola. È probabilmente un primo tassello di una riqualifica che potrebbe anche continuare nei prossimi anni.
Torniamo ora a parlare della manifestazione pro-Palestina che si è tenuta sabato scorso a Berna, una manifestazione non autorizzata e, come sappiamo, degenerata in violenza. Condannati gli eccessi, viene però ora messa in questione anche la tattica adottata dalle forze dell'ordine. Le autorità cittadine si sono espresse in merito all'accaduto e all'orizzonte c'è anche una mozione parlamentare per ampliare le capacità di intervento federali nei confronti di persone e organizzazioni violente. Da Berna, Alessio Veronelli.
Più di un'ora di dibattito in comune a Berna sui fatti dello scorso sabato, una condanna generale per gli eccessi di violenza, ma anche una prima analisi sulla scelta di tollerare una manifestazione non autorizzata e intervenire poi in un secondo tempo.
Und ab sofort fordere mir, dass sie stoppt in.
Basta con queste manifestazioni in centro città, sostiene la destra.
Ja, man hätte noch härter reingehen müssen.
Si vogliono interventi ancora più duri, ma dimentichiamo che ci sono stati 500 feriti, ribatte la sinistra.
Il Schaden e mehr Aufwand.
Chi spacca, rompe e danneggia deve poi pagare, dicono invece al centro. Violenza annunciata per il PLR, violenza eccessiva sì da parte di alcuni manifestanti per il PS, ma anche domande sulla proporzionalità dell'intervento della polizia. Alla fine danni per milioni di franchi e un numero ancora controverso di feriti, fra i manifestanti perlomeno, con la sindaca socialista della capitale, Marieke Kruijt, a ringraziare però la polizia, accusata comunque da una parte dei manifestanti di essere intervenuta duramente in modo preventivo e di aver poi chiuso le vie di fuga.
Es braucht eine Ausweitung der Kompetenzen des Bundesnachrichtendienst.
Siamo comunque giunti a un punto in cui è necessario ampliare le competenze dei servizi di informazione della Confederazione, sostiene il consigliere nazionale bernese del centro Reto Nause. L'estremismo violento, soprattutto di sinistra, è cresciuto notevolmente e ci vogliono più controlli. Nause, che sottoporrà prossimamente ai colleghi di Parlamento una mozione in questo senso. Scettica la sinistra, anche se la prevista revisione della legge federale sulle attività informative consentirà già di indagare in modo più efficace sull'estremismo violento, qualunque ne sia la matrice o l'ispirazione politica o religiosa.
Poco fa vi abbiamo proposto un'intervista alla dottoressa Olena Levchuk, che opera a Kupiansk sulla linea del fronte in Ucraina, che era stata realizzata dalla nostra inviata Bettina Müller. Per un errore ve l'abbiamo trasmessa in una versione parziale, vi proponiamo ora quella integrale, ascoltiamola.
Сейчас менше артилерія б'є, ніж дрони. Ні, це FPV-дрони і дрони на оптиковолокні.
Su Kupiansk, la regione dove ho vissuto quasi tutta la mia vita, solo oggi sono stati lanciati 122 droni e droni a fibra ottica, quelli che non si riescono ad intercettare. Secondo il monitoraggio ufficiale, il nemico prende di mira il distretto di Kupiansk ogni giorno ed è stabile dalle 9 alle 10 del mattino e dalle 9 alle 10 della sera. E ogni due giorni alle 3 o alle 4 del mattino.
Dottoressa Levchuk, lei era a Kupiansk all'inizio della guerra, quando è stata occupata dai russi, ha vissuto l'occupazione, poi la città è stata liberata e adesso è parzialmente di nuovo occupata dai russi. Cosa ci può dire?
All'inizio della guerra è successo che siamo stati costretti a rimanere nel territorio occupato. Nessuno ci aveva detto che questo poteva accadere, nessuno se l'aspettava. E questo probabilmente ci ha confuso e ci ha anche spiazzato. Ci siamo svegliati sotto l'occupazione e siamo dovuti rimanere lì, perché non c'erano altre vie d'uscita. È stato molto difficile, perché vivi a casa tua, comunichi con i tuoi cittadini, fornisci loro assistenza medica, ma sotto l'occhio vigile di uno straniero che si comporta costantemente in modo aggressivo, che capisci che ha delle armi, che le ostenta, che vuole imporsi su di te. All'inizio andavano in giro con le armi e minacciavano che la Russia è qui per sempre e che dovrete comunque collaborare con noi. Poi hanno iniziato ad andare in giro e a costringere la gente a lavorare per loro. Chi non era d'accordo finiva nel seminterrato. E noi dovevamo prestare servizio in quel seminterrato e abbiamo visto come è andata a finire. Hanno torturato e ucciso le persone. Lo abbiamo visto. È stato molto difficile. E poi, quando siamo stati liberati l'8 settembre 2022, è stato probabilmente il giorno più felice della mia vita. Oggi lavoriamo sotto i continui bombardamenti, ma è meglio che durante l'occupazione, perché l'aggressione morale è molto peggiore di quella fisica che sta avvenendo ora. Ora la mia città, Kupiansk, viene distrutta, viene costantemente bombardata, i cittadini vengono uccisi. Ma io non resterò mai più sotto occupazione in vita mia. È meglio morire lasciando questo mondo che rimanere a vivere sotto occupazione a Kupiansk.
В окупації краще померти там, виходячи з цього оточення, ніж залишитись і жити під кимось.
E questa era la testimonianza della dottoressa Olena Levchuk, che opera a Kupiansk sulla linea del fronte in Ucraina. Torniamo ora all'attualità nazionale, perché i prossimi 7 giorni sono già potenzialmente fatidici per i nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, nonostante per un voto popolare ci vogliano ancora almeno 2 anni. Infatti tra domani e venerdì prossimo sul pacchetto si esprimeranno PLR, contadini e cantoni. Perché questi 3 fronti sono così importanti? Le spiegazioni nel contributo di Alan Crameri.
I cantoni sono il simbolo dell'autonomia del sistema politico svizzero e devono essere consultati sui grandi temi di politica estera. Un loro sì ai nuovi accordi bilaterali toglierebbe quindi qualche argomento a chi teme per la sovranità della Svizzera a causa della ripresa del diritto europeo e del coinvolgimento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Venerdì prossimo la conferenza dei governi cantonali voterà sul pacchetto. Per il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi, i giochi sono oramai fatti.
Molto presumibilmente il 24 di ottobre i governi cantonali prenderanno una posizione favorevole sull'intero pacchetto.
Così ci aveva detto qualche giorno fa. Perché si possa dire che la posizione dei cantoni sia favorevole, ce ne vorranno almeno 18 su 26 che dicono sì. 2 giorni prima, mercoledì, sarà invece l'Unione Svizzera dei contadini a comunicare pubblicamente la sua posizione. I contadini sono tradizionalmente vicini all'UDC e scettici sulle aperture ai mercati internazionali che possono minacciare sovvenzioni e protezioni dell'agricoltura svizzera. I negoziatori elvetici sono però riusciti ad escludere l'agricoltura dai nuovi meccanismi bilaterali. I contadini, con un sì, potrebbero quindi veder consolidata la loro tutela. La consigliera nazionale UDC Magdalena Martullo-Blocher invece sostiene che la burocrazia europea si farà sentire comunque sul settore tramite un altro accordo, quello sulla sicurezza alimentare. Esito su questo fronte difficile da prevedere, perché dai vertici dell'Unione Svizzera dei contadini oramai da mesi si sente solo un silenzio sorprendente sulla questione. Prima però toccherà al PLR esprimersi, ai delegati del partito, la cosiddetta base, che in assemblea dovranno dire se appoggeranno oppure no il risultato dei negoziati condotti sotto la responsabilità del consigliere federale del loro partito, Ignazio Cassis. Un risultato molto atteso, perché c'è un'ala favorevole e una scettica. Questo il commento di Cassis stesso.
Ma il nostro partito non è spaccato. Io penso che il nostro partito si è sempre espresso a favore della via bilaterale, l'ha sempre ritenuta la strada regina per avere rapporti stabili, chiari e non dover aderire all'Unione Europea. Io sono persuaso che sabato confermerà. Poi magari qualche distinguo qui e là, questo va bene, ma l'importante è confermare la via bilaterale, perché senza questa noi saremo più poveri e più insicuri.
PLR, contadini, cantoni sono i primi 3 banchi di prova per i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Tre sì renderebbero un po' più in discesa una strada comunque ancora incerta, con tappe decisive in Parlamento e in votazione popolare.
Occupiamoci ora di un caso che sta sollevando interrogativi. Per anni una finta psichiatra ha operato in una clinica argoviese e quanto ha rivelato un'inchiesta dei colleghi di SRF. Licenziata, la donna parla ora di un malinteso. Ci riassume la vicenda Aaron Guidotti.
Ha trattato pazienti psichiatrici per anni, prescritto medicamenti, formulato diagnosi. Peccato che la signora molto probabilmente non avesse mai studiato medicina. In ogni caso, non aveva un vero diploma. È riuscita ad ingannare fior fior di medici e la scorsa primavera era addirittura apparsa sulle pagine del Sonntagsblick, a fianco al suo capo clinica. Ma forse è stata proprio questa sua apparizione pubblica a dare il via al crollo del suo castello di bugie. Durante l'estate diverse autorità hanno ricevuto lettere anonime che accusavano la donna di aver falsificato i propri documenti, in quanto non avrebbe mai studiato medicina a Mosca, bensì marketing. Due mesi dopo è stata licenziata. Le ricerche condotte da SRF Investigativ dimostrano che nel mese di luglio la Commissione delle Professioni Mediche ha revocato l'iscrizione della donna dal registro professionale. La stessa commissione, 4 anni prima, aveva giudicato come autentico il diploma russo in medicina, di lei che non è neanche russa. Come possibile? La commissione si giustifica spiegando che ogni anno esamina numerosi diplomi stranieri e che il lavoro viene fatto in maniera scrupolosa. La donna continua ad affermare di essere un medico e, nonostante la denuncia da parte delle autorità argoviesi, parla di un malinteso che sta cercando di chiarire. Medico o meno, la clinica dove lavorava non si è mai accorta di nulla, assicura che nessun paziente è stato messo in pericolo, in quanto lavorava come medico assistente e quindi sempre sotto la supervisione di un professionista.
Saggi dell'anima, Carl Gustav Jung e la scoperta della psiche in Svizzera. È questo il titolo dell'esposizione che si apre oggi al Landes Museum, il Museo Nazionale a Zurigo. Una mostra in occasione del 150° anniversario della nascita del fondatore della psicologia analitica e che è dedicata alla storia della psichiatria nel nostro paese. Un viaggio che comincia dall'autoanalisi di Jean-Jacques Rousseau per giungere sino alla situazione odierna. Un percorso che Emanuele Ferrari ha fatto per noi. Sentiamo.
Momentan ist in der Gruppentherapie wirklich.
Non faccio niente di specifico tranne che andare dal psicologo.
Also ich möchte Therapie anfangen, weil ich einfach mich.
Le voci di alcuni adolescenti e il loro rapporto con chi cura i disturbi mentali chiudono la mostra. L'impressione generale è che oggi ci sia una maggiore apertura nei confronti di questo aiuto, in un mondo in cui il ritmo di vita è sempre più intenso e lo stress dietro l'angolo. L'esposizione si apre però in tutt'altro secolo. Entrare nella prima sala, illustra il curatore dell'esposizione Stefan Zweifel, ricorda l'anticamera scura dello studio di Sigmund Freud. Una sua immagine troneggia dall'alto. Alle pareti, opere d'arte dell'epoca, nelle vetrine, busti di grandi pensatori, testi, lettere e disegni di pazienti internati in cliniche psichiatriche e armamentario dell'epoca. Ad esempio una camicia di forza per bambini, poco più in là un lettino dello psicologo, il tutto chiaramente strutturato e in ordine cronologico, spiega Zweifel.
Allora, ci sono tre parti, una parte piuttosto storico sulla psichiatria nel Novecento, poi la seconda parte è Sigmund Jung, la sua teoria con molto pitture, e poi la terza è un po' una psicogeografia della Svizzera con tutte le cliniche.
Una mostra il cui fulcro è un'opera ben precisa, il libro rosso di Carl Gustav Jung, cimelio che raramente il pubblico può ammirare nella sua forma originale, la direttrice del Museo Nazionale Svizzero Denise Tonella.
La Mona Lisa del Landes Museum è sicuramente l'opera chiave di questa mostra, perché mostra un periodo di Jung in cui, diciamo, che ha avuto un suo percorso psicologico personale e che ha tradotto in disegni e in scrittura in questo libro rosso.
La Svizzera in generale si è mostrata essere un paese all'avanguardia per quanto riguarda questo tipo di studi.
Per quanto riguarda la storia della psicologia e della psichiatria, la Svizzera è stata un paese pionieristico e, diciamo, lo mostrano anche tutte le varie cliniche che ci sono oggi, nel bene e nel male, bisogna dire, perché se si guarda ai metodi che sono stati utilizzati per analizzare appunto la psiche, non tutto è stato positivo. sono stati sviluppati dei metodi anche molto brutali, e anche questo lo mostriamo nella mostra, cioè proprio questa ambivalenza anche nel rapporto con l'anima.
Malgrado i disturbi mentali oggi siano meno tabuizzati rispetto al passato, conclude Denis Tonella, è importante che se ne discuta apertamente, e la mostra vuole anche fungere da stimolo in questa direzione.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.